Vogliamo aprire la parola del Signore, fratelli e sorelle, e leggere insieme dal capitolo 4 del libro della Genesi. Genesi capitolo 4. Leggeremo i primi 8 versetti del capitolo, dal versetto 1 al versetto 8. Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: «Ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore». Poi partorì ancora Abele, fratello di lui. Abele fu pastore di pecore, Caino lavoratore della terra. Avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e dell'oro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Il Signore disse a Caino: «Perché sei irritato e perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene non rialzerai il volto, ma se agisci male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo». Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e, trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. Ci fermiamo qui. Ovviamente Caino è un personaggio tristemente noto, tuttavia non ha molte menzioni nella Bibbia. Oltre che in Genesi 4 si parla di lui in tre punti diversi del Nuovo Testamento, e due dei quali, cioè in Ebrei e in Prima Giovanni, in congiunzione con il fratello Abele. Una volta soltanto è menzionato solo lui o da solo, ed è nella epistola di Giuda, il fratello di Giacomo e del Signore Gesù Cristo, che parlando dei falsi insegnanti, di gente corrotta, ribelle, avida, dice che costoro si sono incamminati, vi ricorderete, nella via di Caino. E oggi voglio parlarvi proprio di questa via, della via di Caino, della via che porta alla distruzione, e del modo in cui Caino prima di tutto la inaugurò, poi si incamminò e la percorse fino alla fine. E lo farò per mettervi in guardia, per esortarvi, affinché nessuno di voi giunga mai a percorrerla. E non mi rivolgo soltanto agli anziani o ai giovani o ai bambini, ma a tutti quanti. Questa è una via che può essere intrapresa a qualunque età, da qualunque persona, da giovani non sposati, da uomini adulti sposati anche da 20 e da 30 anni e perfino da persone anziane che si stanno avvicinando agli ultimi anni della loro vita. La via di Caino. E non mi stancherò mai di ripeterlo, bisogna fare grande attenzione, perché i grandi privilegi, la conoscenza magari di seconda mano della verità intorno a Dio e al Vangelo, e anche l'aver praticato per poco tempo o per molto tempo la religione o il culto a Dio, non ci mettono al sicuro dal ritrovarsi in questa via che porta dritto all'inferno e all'eterna perdizione. Caino rappresenta un caso classico, possiamo dire, di sviamento, cioè di una persona che progressivamente indurisce il proprio cuore, rifiuta di ascoltare i sani e i buoni consigli della parola di Dio, non si ravvede e, come ogni storia tragica, a un certo punto Caino oltrepassa un limite in cui non c'è più nulla da fare e diventa uno zombie. Sapete chi sono gli zombie? Sono morti che camminano, sono i morti viventi. Continuò a vivere, ma in realtà era morto. E certo, lo scopo e la mia preoccupazione per voi che mi ascoltate qui in presenza, o per quelli che ascoltano in questo momento da lontano, o che ascolteranno in seguito questo sermone, è proprio che voi riusciate a identificare quali siano i primi segnali, gli inizi dello sviamento, e che la potente voce dello Spirito Santo possa richiamare coloro che tra di noi, è possibile che ce ne siano, hanno cominciato ad allontanarsi dalle vie di Dio, e che possa riportarli alla vita santa. Come comincia lo sviamento di Caino? Fino a un certo punto la vita di quest'uomo è stata decente ed è stata assolutamente accettabile. Nessuno avrebbe mai potuto pensare o presagire ciò che Caino sarebbe diventato: l'emblema degli omicidi, l'emblema delle persone che odiano e che distruggono, no? Caino, e io non credo che ci sia nessuno che abbia mai chiamato il proprio figlio Caino. Sei un Caino, l'ho sentito dire più volte, è una delle offese che maggiori, un traditore, un omicida, una persona infida. E però non è iniziato così. Prima di tutto, l'abbiamo visto domenica scorsa, Caino era figlio di una buona famiglia. Possiamo vederlo mentre comincia la sua professione di agricoltore, un lavoratore anche di successo, riesce a portare a compimento i suoi sforzi, produce dei frutti, è anche una persona che adora il vero Dio. Cos'altro si sarebbe potuto sperare di più? Egli era anche il figlio primogenito di Adamo ed Eva, e sicuramente colui sul quale le speranze dei genitori erano riposte. Quando nacque il primo figlio, Eva giubilò, e sicuramente, anche se non abbiamo le parole di Adamo, anche lui si dovette grandemente rallegrare. Sarà costui, colui che è l'adempimento della promessa di Dio, colui che ucciderà, che schiaccerà il capo del serpente, questo figlio che abbiamo ottenuto con l'aiuto del Signore. Ma com'è accaduto che ha cominciato a imboccare la strada della perdizione? Allora, la prima cosa che dobbiamo vedere è che lui lo fece perché questo fu il primo, l'effetto di un rifiuto. Nel suo caso lui fu rifiutato, si sentì allontanato, si sentì sgradito, ebbe una delusione, possiamo metterla su questo punto, ebbe una delusione, fu rifiutato, rigettato, non fu gradito a Dio. Il Signore non accettò, è scritto chiaramente, né lui né la sua offerta. E evidentemente aveva grandi speranze e grandi aspettative riguardo a quell'atto di adorazione, perché, capite, la delusione è tanto più profonda quanto più alte sono le nostre aspettative. Noi ci rimaniamo male quando una persona alla quale vogliamo tanto bene, ci aspettiamo del bene, ci tradisce, no? Tanto più sono le nostre aspettative, tanto più grande sarà la nostra delusione. E Caino evidentemente aveva delle grandi aspettative nel fare la sua offerta di frutti della terra a Dio. Eppure fu deluso, si sentì respinto, si sentì rifiutato. E questa è una delle cose, se voi andate se conoscete delle persone che si professano atee, non quelle semplicemente che sono così, insomma, poco convintamente atee, ma quelle che lo sono scientemente, se voi andate a investigare da dove è iniziato il loro ateismo, molte volte troverete che è iniziato proprio da una delusione. Magari troverete che vi diranno, ma io avevo mia nonna o la mia mamma che era malata, ho pregato, però Dio non mi ha risposto. Oppure anche si può parlare di altro genere di delusione, un rifiuto che può essere da parte di una persona amata. Le persone perdono fiducia nel Padre Celeste perché magari si sentono rifiutati dai propri padri o madri terrene, o da un amico, da un'amica, dal proprio coniuge, da un ragazzo, da una ragazza. Magari qualcuno si innamora e aspetterebbe di essere accolto, fa la sua proposta e invece si trova davanti a un rifiuto, a un muro. Perché? Che cosa ho di così cattivo, di così brutto che questa persona non vuole stare con me? Insomma, Caino dovette affrontare una delle realtà più comuni della vita, che è quello di sentirsi rifiutati, di sentirsi rigettati. E questo divenne per lui una grande tentazione, perché produsse in lui dei sentimenti che furono assolutamente fuori controllo. Il testo dice che Caino fu molto irritato. Il testo ebraico ci fa intendere che provò una fortissima rabbia, quella che proviene da una profonda frustrazione. E noi possiamo immaginarcelo, Caino, che quando offre lui la sua offerta, Dio non lo considera affatto. Quando Abele, suo fratello, offre la sua offerta, Dio si compiace, consuma l'offerta o in un altro modo esprime il suo compiacimento nei confronti di suo fratello. Lui è il fratello maggiore, lui si sente un po' in diritto di avere, come dire, il ministero sacerdotale, no? di portare avanti quello che era stato affidato comunque al padre. E mentre vediamo Caino che sta rimuginando in se stesso, cercando di darsi una spiegazione del rifiuto di Dio, mette a confronto il proprio atto di adorazione con quello di Abele e piuttosto che cercare in sé le cause, comincia a biasimare Dio o chiunque altro al di fuori di se stesso per quello che è accaduto. E vedete, il testo ci fa comprendere che montò nel suo cuore il risentimento e divenne una furia rabbiosa, al punto tale da modificare le sue espressioni. Le sue narici si allargano, le sue sopracciglia, la sua fronte si aggrotta, i suoi denti digrignano, i suoi pugni si stringono. E poi, dopo tutto questo, questa grande furia, questa grande ira, entra nella fase 2 della delusione. Qual è la fase 2 della delusione? Dopo che passa la rabbia, che cosa c'è? C'è la depressione. E infatti Caino si deprime, il suo viso era abbattuto, l'ira aveva lasciato il posto all'abbattimento, all'autocommiserazione, all'apatia. e cominciò a scivolare. Quando Caino? Quando lasciò che i propri sentimenti prendessero il sopravvento su di sé, quando diede libero sfogo a quello che il suo cuore corrotto cominciò a dirgli, e permise che la radice dell'amarezza si approfondisse nel suo animo. E quanti di voi si riconoscono in questa dinamica? Quanti di voi non hanno passato questi stadi? Qualcuno ci ha feriti, siamo stati maltrattati o pensiamo di essere stati maltrattati, ci arrabbiamo contro chi ci ha feriti o pensiamo che lo abbia fatto, ci avviliamo, veniamo sopraffatti dalla tristezza, dal dolore, cominciamo a piangerci addosso piuttosto che reagire positivamente. Fratelli e sorelle, questo è il primo passo dello sviamento. Questo è l'inizio della via di Caino. Caino aveva certamente sbagliato, era un peccatore, probabilmente commetteva i normali peccati che tutti quanti commettono, forse gli stessi che commetteva Abele, o forse di più, non lo so. Però qui ha lasciato che i suoi sentimenti avessero il sopravvento su di sé e comincia a percorrere una via di sviamento, che poi prosegue. Perché c'è una seconda fase. Il racconto che noi abbiamo qui, dobbiamo rendercene conto, in pochi versetti, è molto sintetico, copre eventi che ebbero luogo nel corso di molte decine di anni. Noi passiamo dal versetto 1 in cui nasce Caino al versetto 5, no? Il versetto 2-3 in cui sono già adulti e lavorano, fanno la loro adorazione, poi all'ultimo versetto, al versetto 8, in cui Caino commette il suo omicidio. Però dobbiamo comprendere che il tutto è molto ristretto, molto condensato, avviene in un periodo lungo di tempo, perché il crollo di Caino, vedete, questa è una cosa importante, non fu immediato. Lo sviamento non è una cosa che avviene, come si dice, da un giorno all'altro. Passò attraverso vari stadi. Quale fu il secondo stadio? Il secondo è quello che viene meglio e più ampiamente rappresentato nel nostro passo, ed è quello che si verificò quando Dio gli parlò. Dio parla a Caino. Come lo fece non lo sappiamo, e non sappiamo neanche quanto Caino fosse avvezzo a questo genere di rivelazioni, ma non si meraviglia del fatto che Dio gli parli. Dio gli parla e in modo chiaro, con degli scopi precisi. Guardate, poche parole, ma queste parole hanno almeno quattro scopi che vi illustrerò velocemente. Il primo scopo: Dio, nel parlare a Caino, aveva lo scopo di farlo riflettere. Cioè, cosa succede quando noi siamo sopraffatti dai nostri sentimenti? Non riusciamo più a pensare, non riusciamo più a valutare in modo logico, coerente, lineare la situazione. Siamo trasportati sulle montagne russe, un momento siamo contenti, un altro momento siamo avviliti, siamo completamente fuori controllo. Dio invece si rivolge a Caino con due parole, due domande. Dice: ma perché? Perché sei irritato? Perché hai il volto abbattuto? E questo ci fa comprendere, vedete, che Dio vede profondamente nei nostri cuori. Lui vede non solo le nostre facce, quello che mostriamo agli altri, ma Lui vede i nostri sentimenti, conosce i nostri sentimenti, conosce le nostre emozioni, ci conosce assolutamente a fondo, non solo esteriormente. Non ha bisogno Dio di chiederci: ma che hai? Ti vedo un po' abbattuto, raccontami. A volte mia moglie mi guarda e mi dice: ma che hai? E allora io dovrei cominciare a dirle che cosa ho, ma Dio non ha bisogno di fare così. Lui ci conosce perfettamente. E allora fa queste domande a Dio, a Caino, affinché lui possa guardare dentro di sé. Il viso abbattuto di Caino poteva magari far pensare a un malessere, a un atteggiamento meditativo, a una sofferenza di qualche genere, ma Dio sa e cerca di far comprendere a Caino che la sua depressione era il risultato della sua ira peccaminosa e dell'invidia, perché Caino era invidioso nei confronti di suo fratello Abele, della superbia, dell'orgoglio. Come si è permesso Dio a non accettare la mia offerta? Come si è permesso Dio a non gradire quello che io gli ho dato? Come si è permesso Dio a non rispondere alle mie preghiere, dopo che gliele ho fatte con tutto il cuore, dopo che ho digiunato, dopo che l'ho invocato, secondo come è scritto nella Bibbia? Questi sono i generi di ragionamenti di un orgoglioso, di una persona che pensa così grandemente di se stesso, ma la sua mente è ottusa e la sua coscienza è già indurita. Dio cerca di farlo ragionare. Seconda cosa, Dio lo istruisce circa il bene. Infatti non solo gli dice perché sei irritato, perché hai il volto abbattuto, Dio non aveva bisogno delle informazioni, ma poi gli dà a lui una istruzione: se agisci bene non rialzerai il volto. Cioè qui è come se dicesse: Caino, io sinceramente non ho approvato né te e nemmeno le tue azioni. Tu hai agito male, tu stai agendo male, tu sei malvagio, compi dei peccati e per questa ragione il tuo sacrificio o la tua offerta non è stata accettata. Ma quello che hai fatto fino ad ora, per quanto grave, Caino, in fondo è poca cosa. Caino, se vuoi tu puoi recuperare, tu puoi cambiare attitudine, tu puoi cambiare mentalità, tu puoi mostrare concretamente con dei fatti il tuo ravvedimento. Tu puoi cominciare ad agire bene, a smettere di fare il male e a cominciare a fare il bene. E se segui la mia istruzione, Caino, ti assicuro che il tuo volto, anzi tu stesso per intero, sarai rialzato. Caino, lo capisci che io sono un Dio misericordioso? Fai il bene, fai ciò che è giusto e tu stesso ne avrai del bene. Vedete, questo è un messaggio grandemente incoraggiante. Dio che parla così a Caino, che gli dà un'altra possibilità, che gli offre la possibilità del ravvedimento. Dio, piuttosto che puntare il dito nei confronti dei mali commessi nel passato, mette davanti a Caino un futuro di felicità. Vedete, quando qualcuno viene per accusarci dei peccati che noi abbiamo commesso e ce li vuole fare pesare e ci vuole e continua cercando di abbatterci, di distruggerci, quello certamente non è la voce di Dio, è la voce del nemico che cerca di avvilirci. Perché quando Dio viene col bisturi che taglia, perché non sta avallando quello che aveva fatto Caino nel passato. Tu finora non hai fatto il bene, però se fai il bene c'è un futuro di felicità per te, rialzerai il volto, se ne andranno via questi sentimenti cattivi che sono presenti nel tuo cuore. Quindi ravvediti, cambia, cambia la tua vita. E c'erano però delle condizioni, doveva fare il bene. E guardate quanto è caduto in basso l'uomo. Nel giardino d'Eden è bastato il suggerimento di un serpente o di Satana affinché l'uomo abbandonasse il bene per cominciare a fare il male. Nel mondo decaduto, fuori dal giardino d'Eden, Dio stesso parla a una persona esortandola a fare il bene e questa continua a fare il male. Questo tra parentesi per quelli che vorrebbero parlare di libero arbitrio e di cose di questo genere. Quindi è una esortazione che Dio rivolge a Caino. I cattivi consigli hanno una straordinaria presa sull'animo umano. I buoni consigli, ahimè, vengono sistematicamente rigettati. Quindi Dio parla a Caino per farlo riflettere, Dio parla a Caino per istruirlo, Dio parla a Caino per avvertirlo di un pericolo. Ma se agisci male, cioè se continui così, il peccato, la prima volta che viene menzionata la parola peccato nella Bibbia è qui, ti sta spiando alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te. Qui c'è un solenne avvertimento e il peccato viene descritto, personificato, come una specie di bestia selvaggia che ti aspetta al passo. Lì c'è la porta e lì c'è il peccato. E lì ti sta spiando. Se tu passi per quella porta, il peccato ti salterà addosso. Usa la stessa espressione, vi ricordate, che aveva usato quando parlava alla donna, ad Eva: i tuoi desideri saranno rivolti verso il tuo marito ed egli dominerà su di te, parlando di questo, di questa brama morbosa di attaccamento. Ecco, il peccato nei tuoi confronti ha questa brama, ti vuole prendere, ti vuole possedere, ti vuole sbranare, vuole fare preda di te, ti vuole sopraffare, ti vuole sottomettere, ti vuole schiavizzare, ti vuole distruggere. Il peccato è lì ed è alla porta. Non avvicinarti a quella porta, sta dicendo Dio. Se ti allontani dalla via del bene ed entri nei domini del peccato, ti salterà addosso. E Caino non vede il pericolo, non ascolta l'avvertimento e finirà tra le fauci di questa bestia selvaggia. Fratelli, questo è qualcosa che ci deve fare tremare. Noi abbiamo tra le mani la scrittura, la leggiamo la Bibbia, voi venite al culto, sapete quali sono i comandamenti di Dio, sapete quali sono gli ordini di Cristo, sapete cos'è bene e cos'è male. Non siete come i pagani, gli ignoranti, coloro che non hanno alcuna conoscenza della verità. E sapete che da questo libro Dio ci parla a viva voce. Noi possiamo udire la voce di Dio dalla scrittura. Qualcuno ha detto: se vuoi sentire la voce di Dio, leggi la Bibbia a voce alta. Quella è la voce di Dio, perché questa è la parola di Dio. Eppure quante volte continuiamo a fare di testa nostra, continuiamo a dire sì, vabbè, è vero però, sì, è vero, giusto, ma, ah, ma se, ah, ma è colpa di, e cose di questo genere. Non ci sono scuse. La parola di Dio, fratelli, sorelle, è così chiara, la via della giustizia è posta davanti a noi. La legge di Dio, come abbiamo cantato, è la nostra guida, è la nostra lampada, è la nostra luce. Non saremo mai non sarà mai sbagliato farci uno scrupolo in più piuttosto che uno scrupolo in meno. Fratelli, questo è il secondo passo davanti alla parola chiara di Dio: indurire il cuore e continuare per la propria strada. Dio avverte di un pericolo e gli indica un dovere. Questo era l'ultimo scopo, ma tu dominalo. Qui c'è un ordine preciso. Caino, non devono essere i tuoi sentimenti a guidarti. Adesso tu sei avvertito, questa è la mia parola, affinché tu la metta in pratica prima che sia troppo tardi, prima che tu giunga alla sua portata, prima che il peccato ti salti addosso per sopraffarti. Dominalo come? Facendo il bene. Il modo per non fare il male è uno solo: fare il bene. Il modo, l'abbiamo detto più volte, no? Quando è che un ladro non è più ladro? Non solo quando smette di rubare, ma quando si affatica a lavorare con le proprie mani e fa parte agli altri di quello che è il suo guadagno. Quando un bugiardo non è più bugiardo, non solo quando smette di dire bugie, ma quando positivamente dice la verità. Ditevi, non mentite gli uni gli altri, ma dite la verità gli uni agli altri. Sto citando Efesini, no? Voi lo sapete. Quindi questo avrebbe dovuto fare il bene. Caino ci mostra che è davvero molto pericoloso fare il contrario alla volontà di Dio una volta che l'abbiamo conosciuto. Dio ci indica il nostro dovere e ci lascia perfino liberi di disubbidirgli, ma la sua pazienza e la sua benevolenza hanno un limite e Caino sta per oltrepassarlo. Vedete, questa è l'ostinazione, il rifiuto di venire a saggi consigli, il rifiuto degli avvertimenti, di ascoltare la verità, la temeraria prosecuzione nella via del male è il passo successivo nella tragedia della vita di Caino. Il libro dei Proverbi ha molto da dirci a questo riguardo. Proverbi 12:15: la via dello stolto è dritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio. Proverbi 13:1: il figlio saggio ascolta l'istruzione di suo padre, ma il beffardo non ascolta rimproveri. Proverbi 14:16: il saggio teme e evita il male, ma lo stolto è arrogante e presuntuoso. Caino è stolto, arrogante, presuntuoso. Cosa farà Caino? Come si comporterà? Abbandonerà prima di tutto il suo risentimento, si terrà lontano da quella porta che una volta attraversata segnerà la sua definitiva rovina? Pensate a due bambini che stanno giocando sul bordo di un precipizio e voi siete lì da lontano, vedete il pericolo e questi giocano a palla tranquillamente, cominciate a gridare: toglietevi di là, andate via di là, ma loro giocano, non si curano di voi e correte verso di loro. E a un certo punto, mentre state correndo e pensate di prenderli, uno tira la palla un po' più forte, l'altro la insegue e va a finire nel precipizio. E questa, esattamente questa, la condizione di chi non ascolta i consigli. Ragazzi, figli nostri, adolescenti, bambini, ascoltate i consigli dei vostri genitori, ascoltate quello che vi dice la parola di Dio. Lo diciamo per il vostro bene e ne avrete bene. Abbandonate la via di Caino, seguite la via del bene e della giustizia e ne avrete bene e ne avrete vita. Qual è la fine della via di Caino? Continueremo a parlare di Caino tra qualche settimana, Dio piacendo. Ma Caino stoltamente e ciecamente prosegue nella sua via e giunge a un punto in cui non è più possibile tornare indietro. Qual è il prossimo atto di Caino che viene descritto in Atti capitolo 4? Tristemente, un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. Nel giorno in cui Dio lo richiamò alla riflessione, lo istruì, lo avvertì, gli indicò il dovere da compiere, se qualcuno avesse detto a Caino in quel giorno: sai Caino, se continui così tra un po' diventerai un assassino, Caino vi avrebbe probabilmente riso in faccia. Ah, ma stai dicendo? Sono soltanto un po' arrabbiato, sono soltanto un po' depresso, sono un po' offeso con Dio. No, tu diventerai un assassino. Non ci avrebbe creduto probabilmente lui stesso. Sapete perché? Perché questo è quello che accade quando si supera il punto di non ritorno. Noi lo troviamo più volte nella Bibbia. Uno di questi altri che supera il punto di non ritorno, vi ricordate chi è? È Giuda, Giuda Iscariota. A un certo punto Gesù gli disse: fai quello che fai, fallo presto. Fino a un momento prima gli aveva offerto il boccone, l'aveva accolto tra i suoi. Quando si passa questo punto di non ritorno, e noi non sappiamo dov'è, questa è la questione. Questo punto di non ritorno potrebbe essere ovunque. Può succedere qualcosa in cui si viene definitivamente abbandonati da Dio e si cade in man di Satana. A quel punto non c'è più niente, niente, niente da fare. Non si può più tornare indietro, il danno è fatto, non c'è più speranza, non c'è più possibilità di ravvedimento. La porta si chiude. E se è colui che ha in mano la chiave di Davide che chiude, nessuno potrà aprire. Nel pellegrinaggio del cristiano, per quanti di voi ci sono arrivati lì, nel corso della visita della casa dell'interprete, prima di essere congedato, Cristiano vede un uomo in una gabbia di ferro, chiuso in una gabbia di ferro, che è prigioniero della propria cattiva coscienza, in quanto afferma, perché Cristiano gli dice: ma tu chi sei? Lui risponde: io non sono più quello che ero stato, perché era un uomo che aveva rinnegato la fede che un tempo aveva professata e adesso dice: non mi rimane che la terribile attesa del giudizio e di un fuoco che mi consumerà per l'eternità. Ora pare che Bunyan, descrivendo questo personaggio, si sia ispirato a un fatto realmente accaduto e che si riferisca, descrivendo quest'uomo nella gabbia di ferro, a un certo italiano nato in una città un po' a nord di Padova, si chiama Cittadella, che si chiamava Francesco Spiera, o Spira, alcuni lo chiamano Spira, nato più o meno all'inizio del 1500, verso il 1547, contro di lui furono sollevate delle accuse di eresia. Dicevano che lui, insomma, credeva alle cose di Lutero, non accettava la mediazione dei santi, la transustanziazione, cose di questo genere. E fu denunciato al tribunale dell'Inquisizione con l'accusa di avere appunto idee luterane. Fu processato l'anno seguente, tra maggio e luglio, e lui era un avvocato, una persona che tutto sommato stava bene, era sposato, aveva dei figli, aveva delle proprietà. E si racconta che durante questi processi in cui lo esaminarono, lui aveva cercato di fare confessione della propria fede, cominciò a cercare di credere, di confessare che lui credeva di essere salvato a causa del beneficio di Cristo, però poi davanti all'incalzare della severità dell'Inquisizione giunse a rinnegare tutto. E lo fece, lo disse chiaramente, per paura di perdere sua moglie, i suoi figli, i suoi beni. E fu chiamato a fare ben due atti pubblici di abiura, cioè di solenne rinnegamento di quello che aveva creduto. Lo fece, ma egli stesso racconta che subito dopo, ascoltate, si sentì percosso dalla mano di Dio, sentì che gli furono tolti i doni dello Spirito, la fiducia e la speranza nel Signore, e cominciò a sentire un orrore e uno spavento grandissimo nell'animo, una confusione e una disperazione totale. Un numero di studi di teologia è dedicato alla vicenda del caso Spiera. E dopo ciò, la condizione della sua salute è detto che si deteriorò rapidamente. Questo era successo a luglio, e tra luglio e dicembre lui visse un'alternanza di momenti di pura follia a rari momenti di lucidità, e il 27 di dicembre del 1548 morì. Si dice che in punto di morte erano andati a offrirgli l'estrema unzione, ma lui rifiutò di averla. E però il suo stato d'animo fino all'ultimo momento fu nella disperazione, nonostante alcuni pastori evangelici gli hanno scritto, e forse qualcuno l'avrà pure visitato. Ora, io non so se Spiera abbia commesso davvero la bestemmia contro lo Spirito Santo, è molto probabile, ma Caino sì, perché Caino giunse al punto in cui si macchiò di un crimine terribile, come vedremo. Piuttosto che proteggere il suo fratello, divenne l'assassino di suo fratello. E rifiutò ancora una volta la parola di Dio. Dio continuerà a parlare a Caino perfino dopo il suo omicidio e per il resto della sua vita. Caino visse, si sposò, fece tante cose, visse in una città, però se ne andò in questo paese di Nod, che significa letteralmente un vagabondaggio, esilio, no? E per tutto il resto della sua vita fu miserabile, fu uno zombie, un morto che cammina. Io ho finito questa mattina, ma che cosa ci insegna questa storia, fratelli e sorelle? Prima di tutto ci insegna il modo in cui dobbiamo reagire quando veniamo rifiutati, o quando ci sentiamo rifiutati, quando qualcuno si comporta male nei nostri confronti, quando crediamo che si sia comportato male, o perfino quando Dio non risponde alle nostre preghiere e non esaudisce i nostri desideri, quando ci sentiamo feriti internamente, come dobbiamo comportarci? Possiamo scegliere di fare come Caino, rimuginare, arrabbiarci, prendercela con questo e con quello, oppure possiamo fare esattamente l'opposto, non permettere che l'ira alberghi nel nostro cuore, non permettere che il risentimento si impossessi di noi, che l'invidia ci consumi, che l'autocommiserazione, piangersi addosso sia la nostra attitudine. Non dobbiamo permettere nemmeno di cominciare a pensare che siamo vittime di un complotto. Questo è quello che noi vediamo in tanta gente oggi. Ah, il Covid, tutto un complotto, tutti contro di noi, ci vogliono uccidere, ci vogliono distruggere. Noi siamo già morti dal punto di vista della sentenza di Dio. Noi dobbiamo pensare, piuttosto che preoccuparci dei complotti massonici, scientifici, cinesi e di chissà qualunque altra cosa, ci dobbiamo preoccupare di fare il bene giorno per giorno, fratelli e sorelle. Questo è il nostro impegno. Io sento delle cose, mi arrivano anche a me, oltre che a voi, dei video in cui gente se la prende contro il governo e contro questo. Devo dire sinceramente, questi politici non mi piacciono, ve lo dico molto apertamente, mi sembra che abbiano tutti quanti la faccia tosta di pensare, di sapere tutto e di risolvere tutto, e non hanno il coraggio di ammettere, ma come potrebbero farlo? Noi non sappiamo quello che dobbiamo fare, stiamo cercando di fare il possibile. Sarebbe molto più onesto, perché in realtà è questo quello che stanno facendo. Apprezzo quello che sta facendo lo Stato in questo momento, perché sta facendo il possibile. Non li lodo, non credo che siano chissà che cosa, ma neanche li vorrei buttare giù da dove sono, perché se li buttiamo giù qualcuno di noi dovrebbe andare là. Chi di voi vorrebbe andare al posto del primo ministro Conte? Io no, di certo. O chi ci mettereste voi? Il punto è che qui noi dobbiamo, in questa crisi attuale e nella vita in cui viviamo, sempre siamo in buona salute, siamo in pessima salute, stiamo bene economicamente, soffriamo economicamente, fare ciò che è giusto. Fai il bene e rialzerai il capo. Questo è quello che dobbiamo fare. Curarci gli uni degli altri, fare il bene, aiutare anche chi è in difficoltà. Assolutamente sì, ma non preoccupiamoci dei massimi sistemi, non sta a noi scoprirli o sventarli, solo Dio ci può in queste cose. Perciò non piangiamoci addosso, facciamo il bene, dobbiamo rispondere sempre con grazia, con mansuetudine. Qualcuno ti ha fatto del male? Ti ha fatto molto male? Ti ha fatto soffrire tanto? È un problema suo, è un problema suo, non è un problema tuo. Non fare diventare la malvagità di quella persona il tuo problema. L'ho detto altre volte, lo ripeto anche adesso, quello che disse Matthew Henry quando tornò a casa dopo essere stato derubato. Disse, si inginocchiò e pregò il Signore e disse: Signore, io ti ringrazio. Perché sì, mi hanno preso i miei soldi, però non mi hanno preso la vita. Sono vivo, ti ringrazio. Signore, ti ringrazio perché poi, tutto sommato, pure se si sono presi una discreta somma, in fondo non si sono preso tutto quello che avevo, erano tutto sommato pochi soldi. E soprattutto, Signore, ti ringrazio perché io sono stato il derubato e non il ladro. Quando tu sei maltrattato o maltrattata, hai avuto il coraggio di ringraziare Dio? Perché sei il maltrattato, la maltrattata, piuttosto che l'abusatore o il maltrattatore? È un problema di chi fa il male. Chi fa il male, male ne avrà. Dio non è... Mia madre aveva i suoi proverbi cattolici, però alcuni erano buoni, sono buoni. Dio non è un mastro, mi diceva, che paga il sabato. E ha ragione, è vero. Devi attendere spesse volte per avere per la fine dei per fare i conti. Però il pagamento giusto e la retribuzione giusta ci sarà. Perciò fai il bene, fa ciò che è giusto, agisci con grazia, con mansuetudine, con pentimento, con preghiera. Cosa avrebbe dovuto fare Caino? Ve lo dico io cosa avrebbe dovuto fare Caino quando Dio gli diceva domina il peccato. Gli avrebbe dovuto dire: Signore, aiutami a fare il bene, aiutami a fare ciò che è giusto, non permettere che tutto questo mi domini, tienimi lontano dalle vie del male, non ci riesco, sono miserabile, solo da te mi può venire l'aiuto. Hai ragione, oh Signore, aiutami. E se sei in quello stesso stato, Non devi fare altro che gettarti ai piedi del Signore e gridare a Lui in questo modo, perché il Signore risponde a queste preghiere. E se c'è qualcuno tra di noi che si è identificato nelle vie di Caino, se c'è qualcuno tra coloro che stanno ascoltando che dice: quello lì sono io, al posto di Caino potrei mettere il mio nome, io ti voglio dare la buona notizia in questo momento. Perché Dio ti sta chiamando, e fino a quando ascolterai la voce di Dio c'è sempre speranza. Qui c'è il Padre che con le sue braccia aperte ti accoglie come figlio nella sua casa. Qui c'è Cristo, colui che ha dato se stesso alla croce, che ti dice: stai di buon cuore, figliolo, figliola, i tuoi peccati sono rimessi. E qui c'è lo Spirito Santo, il Consolatore, che ti sostiene nella via dura e difficile del ritorno a casa. Vieni, benedetto dal Padre, c'è ancora posto, c'è ancora speranza. C'è vita in abbondanza nei suoi cortili e c'è pace e gioia alla sua presenza. Cristo ti chiama, abbandona la via di Caino. Vieni su la via, colui che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gloria sia al Signore Gesù Cristo per sempre. Chiniamo il capo. Signore Padre nostro, noi siamo profondamente umiliati dalla Tua parola, ma anche grandemente incoraggiati nel sapere che Tu sei un Dio buono e misericordioso, benigno e fedele, che parla, che esorta, che chiama, che vivifica. Ti prego, Signore, per coloro che si sono incamminati nella via di Caino, possano essi avere pochi o molti anni, ma fa che ciascuno di noi ti sappia supplicare affinché possiamo camminare nelle tue vie, fare il bene, fare ciò che è giusto, dominare il peccato, poiché tu ci darai la forza per farlo. Ti ringraziamo, Signore, per questa mattina e ti supplichiamo che la tua presenza e il tuo spirito ci accompagnino ancora nel resto di questo giorno. Nel nome di Cristo.